Buongiorno a tutti, Carlo Mauceli, CTO di Microsoft Italia, grazie di essere qua, spero che quest'ora che passeremo insieme sia oltremodo divertente, nel senso che magari scoprirete delle cose che in questo momento forse non sapete così a sufficienza, oppure magari ne sapete meglio di me, allora vedremo le domande che però vi chiedo la cortesia di fare in fondo alla presentazione. Allora, intanto vi diletto con un video, sempre che l'audio funzioni. Allora, in un minuto, a parte la parte finale che non mi piace, perché secondo me è estremamente riduttiva, nel senso che mette Microsoft da una parte e Office 365 dall'altra, in un minuto dicevo, avete avuto così un'immagine di quello che sta avvenendo realmente nel mondo dal punto di vista informatico, quindi dal punto di vista del mondo cyber. Oggi noi in realtà sfioreremo questa parte perché l'oggetto della discussione di oggi è soprattutto legato al mondo cloud, però è vero anche che credo che Microsoft abbia nella cyber security il suo più grande asset, contrariamente a quello che si possa pensare, no? Beh, Microsoft è famosa per Windows, Office, sì, va bene, certo. Per carità di Dio, è la cash cow, è sempre stata la cash cow, però la cyber security rappresenta davvero il più grande asset di questa società, perché è ormai da oltre 15 anni che i nostri sistemi nascono e vengono sviluppati con un particolare riguardo al tema della sicurezza, e siccome il tema della sicurezza a tutti i livelli, quindi sociale in particolare, no, di questi tempi, è oggetto di discussione di tutti i governi, io credo che partire da lì per poi arrivare a considerare che cosa si può fare per ovviare alle problematiche di security sia il punto di partenza necessario. Allora, cominciamo da questi numeri, che magari molti di voi hanno visto, altri non hanno visto, però sono molto interessanti, no? Prima la domanda era sicuramente lecita, e ancor più lecita secondo me la risposta. Comunque qua già avete un quadro della situazione: quando una realtà viene attaccata, mediamente prima di 7-8 mesi non se ne accorge. Guardate che non sono baggianate, sono cose vere. Cioè, io azienda, prima di accorgermi che qualcuno mi ha attaccato, ma passano 7-8 mesi, ma non perché chi mi attacca chiaramente non è un peppino, è uno che ha sicuramente una componente tecnologica e delle capacità enormi. Il 75% e anche oltre delle intrusioni sono legate agli aspetti legati al furto di credenziali, quindi utenti compromessi, furti di credenziali, che è la base per poter dar luogo a tutta una serie di business parallelo. Provate a pensare, uno vi ruba l'identità e poi con quello fa quello che vuole, diventa voi a tutti gli effetti. E quindi con impatti anche di carattere pesantemente penale laddove dovessero accadere determinate situazioni. 500 miliardi di dollari circa il costo totale dovuto alla criminalità informatica, e 3 milioni e mezzo è più o meno il costo medio di una violazione dei dati ad una società. Chiaro che va tutto dimensionato, qua stiamo parlando di società di una certa dimensione, provate a pensare a società medio-piccole, considerando che l'Italia è un paese in cui il tessuto economico-sociale è basato in particolar modo sulle PMI, provate a pensare che cosa vuol dire anche per una piccola, media impresa essere attaccati. Ora, è chiaro che essendo in un mondo, in una situazione in cui siamo tutti iperconnessi, siamo tutti sui social, ogni oggetto fondamentalmente è potenzialmente gestibile attraverso internet, pensiamo solo al mondo dell'IoT, è chiaro che la dimensione e la superficie di attacco è cresciuta in maniera esponenziale. E il problema è che cresce in una modalità tale che è sempre un passo avanti rispetto alla possibilità di proteggersi, un po' come il doping e l'antidoping, no? Cioè, avete mai visto che il doping sta un passo indietro rispetto all'antidoping? Mai. Qui è uguale. I difensori non riescono ad essere abbastanza efficaci. Motivo? Il motivo è semplice. Per un'azienda la sicurezza è un costo, che è una visione, secondo me, stupida, una visione cieca, perché certo che è un costo implementare soluzioni di security, che non significa proteggersi attraverso i firewall, attenzione, facile, no? Sicurezza perimetrale, vabbè, cioè, è come dire che io a casa mia metto le grate alle finestre e poi lascio aperto il tetto della mansarda, è uguale, qui è uguale, perché se io difendo l'aspetto perimetrale ma lascio aperto tutto l'impianto logico e quindi le infrastrutture, le architetture, basta, cioè è come se lasciassi aperta la porta. E questo nonostante l'anno scorso ci sia stato un incremento di circa l'8% in servizi ed investimenti dal punto di vista sicurezza informatica. 9 miliardi di euro, provate a pensare che cosa significa dal punto di vista del PIL, questa roba qua. È, diciamo, la stima in Italia dei danni complessivi derivanti da attacchi informatici. Quindi, voglio dire, c'è dentro di tutto, c'è dentro dal blocco dei sistemi, all'incapacità di poter lavorare, al furto di brand. E questo è l'aspetto importante, perché l'Italia, se ha veramente un valore nel mondo, sta nelle aziende che esportano il proprio brand. Sono casi pubblici, li potete andare a prendere, potete andare a leggervi il rapporto del Clusit, il rapporto della Sapienza, il rapporto di Unicri a cui noi abbiamo collaborato e lavorato, in cui ci sono un sacco di aziende italiane che sono state attaccate, gli sono state rubate i progetti e questi poi sono stati realizzati e rivenduti in altri tipi di mercati. E la frequenza, la sofisticazione degli attacchi ovviamente stanno aumentando, perché aumenta la capacità di andarsi ad acquistare in maniera facile i kit attraverso i quali è possibile fare degli attacchi in maniera estremamente semplice. 100 euro mi porta a casa un kit attraverso il quale io posso cominciare a fare banalmente denial of service, defacement di siti, intrusion detection, SQL injection, tutti gli attacchi classici. Ora, esiste una parola che da noi è in Microsoft, soprattutto chi vende ce l'ha a cuore, si chiama forecast, quindi la previsione di quello che può arrivare o quello che potrà essere effettivamente dal punto di vista informatico una spesa nel mondo, che è circa 3 miliardi di dollari. Allora, dove si attacca? Quali sono le minacce? A tutti i livelli, no? Avete sentito anche in televisione gli attacchi di Parigi, non tutti, una parte, sono nati attraverso delle chat criptate sfruttando PlayStation, banalmente, sfruttando il mondo social. Noi abbiamo sviluppato come azienda una soluzione che proprio questo venerdì andremo a presentare al governo relativamente all'analisi semantica dei dati derivanti dall'interrogazione del dark web. Sapete cos'è il dark web? Bene. Là sopra ci sono tutta una serie di informazioni che ovviamente non ci sono in generale se io vado ad accedere a internet in maniera standard e semplice. E quindi l'analisi semantica fatta attraverso linguaggio naturale per andare attraverso chiavi specifiche di lettura, quali terrorismo, dinamite, bombardamenti, linguaggi, lingue arabo, russo, in generale permettono, ovviamente attraverso tutta una serie di sistemi che tra parentesi sono basati sul meccanismo di machine learning, guarda caso, no? Di poter analizzare questi dati in maniera estremamente precisa e puntuale. Vengono effettuati attacchi in maniera persistente, cioè non è che un attacco, io vabbè attacco, poi prendo, me ne vado, tiro via le mie scartoffie e me ne vado. Questo era quello che succedeva 10 anni fa, 15 anni fa, oggi non è più così. Il concetto di zero day, cioè il fatto che io vengo attaccato da un virus, tendenzialmente usando le virgolette, di cui non esiste l'antivirus, è un fatto quotidiano. Esiste un'azienda che ha un'infrastruttura on-premise in grado di difendersi da un attacco zero day? Ve la dico io la risposta, no. Poi l'affrontiamo questo tema. Vengono sfruttate tecnologie che mirano a minare i modi con i quali si fa accesso alla rete. La VPN, che nell'immaginario comune viene riconosciuta come o ritenuta come una delle degli accessi più sicuri, in realtà non lo è. Perché non è sicuro? Perché c'è una username e una password che io devo identificare. Quindi provate a pensare che cosa vuol dire invece utilizzare sistemi che sfruttano metodologie di accesso diverse, dalla biometria al riconoscimento facciale, alla doppia autenticazione, penso che Paola stamattina ve ne abbia parlato, no? Il multifactor authentication, ma non è che io, siccome faccio il multifactor authentication, allora sono tranquillo, no, non è questo, è l'avanzamento della tecnologia per arrivare ad ottenere una mitigazione del concetto di rischio, perché la sicurezza è un rischio, è la gestione di un rischio, dipende dove voglio mettere l'asticella, voglio farmi bucare? Allora il 95% delle aziende italiane è già pronta, è così. Non voglio farmi bucare, allora devo trovare delle soluzioni diverse, che spesso e volentieri, per la stragrande maggioranza dei casi, è presente all'interno della tecnologia che già i clienti hanno. Attacchi zero day, ve l'ho detto, malware, diciamo che sono sistemi e meccanismi che persistono nel tempo e sono sostanzialmente realizzati per poter mirare a rubare i dati che poi alla fine sono il vero patrimonio sostanzialmente di un'azienda. Poi magari se volete vi faccio una piccola demo banale e stupida quanto si vuole della differenza che esiste tra accedere a un sito con Windows 7 e accedere ad un sito con Windows 10. In un caso si installa un malware da browser, nell'altro caso non mi si installa. È colpa del browser? No. Premetto la domanda così almeno lo sapete. Cioè, se usate Firefox, Google Chrome è uguale. È la tecnologia con la quale è stato sviluppato il sistema operativo. Perché in Windows 10, a differenza di Windows 7, è stato introdotto un meccanismo di virtualizzazione tra il mondo che sta prima dell'accesso da parte dell'utente, quindi dal boot alla parte fondamentalmente in cui il sistema è pronto ma l'utente non ha ancora fatto logon, e quella parte di virtualizzazione crea quelle condizioni che si chiamano device guard per poter difendersi da attacchi di quel tipo, e poi c'è la parte di accesso utente che a sua volta ovviamente viene gestita attraverso per esempio il concetto di credit guard. Questa roba c'era in Windows 7? No. Direte, bel sistema che avete fatto, ma Windows 7 è del 2007, Windows XP è del 2002 forse, 3 non me lo ricordo, bellissimo sistema, però cioè, a casa tua c'era la lavatrice di 15 anni fa, non penso. Quindi cioè, ogni cosa va vista in funzione del tempo in cui siamo, oggi siamo nel 2015 e quindi secondo me è corretto usare sistemi di altro tipo. Allora, beh, per essere un po' vintage, diciamo, supponiamo di avere delle infrastrutture on-premise, qual è la cosa più facile? Beh, lavoriamo con privilegi amministrativi minimi. Volete sapere quante sono le aziende che lavorano con privilegi amministrativi minimi? Dite un numero e non ci andate vicino. È un numero tendente a zero, anche quello. Nel senso che, ma vuoi che non gli do un privilegio amministrativo? Ma ha chiesto di installarsi la stampante? Certo, con Windows XP dovevo far così, già con Windows 7 non era necessario, con Windows 8 men che meno, con Windows 10 ma neanche per idea. Se io non distribuisco in maniera corretta i miei utenti e quindi non li profilo in maniera corretta, sicuramente ne ho dei danni. Il fatto di non lavorare con privilegi amministrativi minimi comporta che tendenzialmente io mi tengo il 92% delle vulnerabilità segnalate come critiche da Microsoft, il 96% delle vulnerabilità critiche di Windows e il 100% di tutte le vulnerabilità di Internet Explorer, che, qua faccio outing, era il secondo browser al mondo più vulnerabile. Meno sicuro? No. Io non posso parlare di un sistema più o meno sicuro. Io posso parlare di un sistema più o meno vulnerabile, che è diverso, molto diverso. Sapete che in Italia nell'ultimo anno la stragrande maggioranza delle pubbliche amministrazioni è stata colpita dal CryptoLocker, famosissimo virus che cripta i dati, i dischi, locali e ovviamente tutti quelli di rete, no? E dopodiché ti arriva una bella mail, perché è bellissimo poi il sistema, no? Ti dice, caro cliente, sei stato colpito dal CryptoLocker, mi dai 400 euro in bitcoin e siamo a posto. No? Allora, quel virus era del 2008. Le patch erano state rilasciate da 7 anni. Se lo prendi, è evidente perché. No? È un mal comportamento. Vi lascio con quest'ultima, cioè vi lascio nel senso, finiamo un attimo questa parte, con quest'ultima frase che non l'ho detta io, l'ha detta questo signore qua, secondo il quale, ed è pura verità, ahimè, il 45% dei cyber attack, quindi avvenuti attraverso malware e virus, non vengono intercettati dall'antivirus, cioè è cambiato lo scenario, è questo il concetto. Lo scenario di attacco non è più quello in cui, per chi ha i capelli più bianchi, venivi attaccato da virus come Nimda, Slammer, eccetera. Ti sdraiavano la rete, erano tutti felici e contenti, erano riusciti a fare quello che volevano, no? Un giocattolino, diciamo, attraverso il quale dimostravo la mia potenza dal punto di vista informatico. Poi erano tutti cavoli di chi chiaramente doveva sistemare le cose e ahimè io diverse volte l'ho fatto, ma finiva lì. Oggi non è più così. Non è più così perché è cambiato, ribadisco, lo scenario, ma è cambiato anche lo scenario di competitività delle singole aziende. Subire un attacco è devastante a tutti i livelli. Allora, fermo restando che io posso fare delle cose on premise, quante? Tutte. Le posso fare tutte. La prima cosa che mi viene in mente è aggiornare i sistemi. Però le applicazioni poi non funzionano, no? Cioè, bravo, complimenti. Ti tieni un'applicazione che è vecchia di 15 anni, che non aveva, che era scritta senza un criterio legato alla sicurezza, alla gestione della sicurezza, e quindi anche se tu aggiorni i sistemi, ma poi non adegui, diciamo così, la componente applicativa, sei esattamente come prima. Questo è un po' il discorso, no? Da un punto di vista infrastrutturale, posso fare hardening dei server, posso fare hardening delle infrastrutture, posso gestire gli account in maniera corretta, facendo ruolo per ruolo, analizzando i vari profili e gestendo quindi le proprietà amministrative in un modo diverso. Questo a grandi linee on-premise. Il cloud può mitigare questo concetto della security? Secondo me assolutamente sì. È la panacea di ogni male? No. L'integrazione dei due mondi, cioè del mondo private e del mondo public, per andare a realizzare un'infrastruttura che di conseguenza è ibrida, sviluppa secondo me anche la capacità da parte di un cliente di riuscire a risollevarsi dal punto di vista della gestione del rischio di sicurezza. Perché? Allora, penso che in generale nella giornata di oggi vi siano state raccontate tutta una serie di cose legate al mondo cloud. Quello che forse non sapete, o magari non lo so, non è stato affrontato, è una serie di cose che sono scritte lì sulla destra, no? Allora, io sono un service provider. Microsoft, da questo punto di vista, è la seconda società al mondo per attacchi subiti. Per attacchi andati a buon fine?
Zero.
Per il momento zero. Non so, poi magari nel frattempo nasce qualcosa, non lo so. Però per il momento zero. Ma perché? Allora, intanto perché ci sono persone che oggettivamente ragionano da un punto di vista proprio di paranoia totale, nel senso che il nostro responsabile di Global Foundation Services, che è la società all'interno di Microsoft che si occupa della gestione dei data center, è un ex militare, e vabbè, è questo, un ex marine, quindi vabbè. Le reti di comunicazione tra i singoli data center che sono distribuiti nel mondo sono reti totalmente private, nulla hanno a che vedere con le reti pubbliche, con accesso pubblico. L'accesso diventa pubblico nel momento in cui io, cliente, chiedo di fare una sottoscrizione presso Microsoft, ma ho anche l'opportunità di non rendere pubblica quell'interconnessione, perché esiste un servizio, non so se ne avete parlato stamattina, che si chiama ExpressRoute, che è un servizio Azure, tramite il quale io sono in grado di stabilire un canale trasmissivo tra la mia farm, la mia rete, diciamo, e il data center di Microsoft. Chi è oggi in Italia il fornitore di questo tipo di servizio? British Telecom. Chi diventerà fornitore di questo tipo di servizio? Telecom Italia. Cioè, creo una CDN, fondamentalmente, questo è un po' il concetto. All'interno dei data center, i controlli di accesso vengono eseguiti, vabbè, in una forma particolare. Non so che se qualcuno di voi ha mai avuto questa opportunità di andare a visitare un data center di Microsoft, per esempio a Dublino, è impressionante dal punto di vista della modalità con cui io posso accedere anche solo per fare la visita. E in ogni caso, cioè, è come entrare in un carcere, nel senso che ti prendono le impronte digitali, ti prendono le impronte digitali, perché attraverso le impronte digitali poi tu devi autenticarti per poter accedere a tutto, no, soltanto a certi pezzi e così via. È una sorta di scatola cinese, e poi lo vediamo in una slide, all'interno della quale ogni singolo elemento è fondamentalmente indipendente rispetto a quello successivo. E questo fa sì che se anche io subisco un attacco in uno di questi elementi, sostanzialmente non ha nessun tipo di impatto su quelli che vengono dopo. Adesso poi entriamo un attimo nel dettaglio. Allora, di alcuni argomenti avete già parlato, quindi inutile, diciamo, tornare. Questa è una slide che rappresenta un po' l'impegno di Microsoft che dicevo all'inizio dal punto di vista della sicurezza e dell'esperienza. Non è vero che i servizi cloud di Microsoft sono nati adesso con Office 365, Azure, eccetera. I servizi cloud di Microsoft c'erano fin dalla notte dei tempi, quindi stiamo parlando degli anni 90, in cui fondamentalmente il servizio cloud era rivolto al mondo consumer, in particolar modo, quindi con i servizi di Hotmail. Ma la cosa che, diciamo così, voglio sottolineare è che già nel 2000 noi realizzammo quello che veniva chiamato Trustworthy Cloud Computing, cioè un framework attraverso il quale avevamo dato il là all'analisi dal punto di vista della security dei sistemi e delle applicazioni che giravano su Microsoft. Cioè, e da lì, se vogliamo, è stata tutta un'escalation attraverso, per esempio, la realizzazione del centro di protezione da malware, attraverso banalmente quello che oggi usano quasi tutti, che è il concetto di Windows Update per gli aggiornamenti dei sistemi, no? E così via, fino ad arrivare ai giorni nostri in cui effettivamente, con l'avvento, o meglio, col portare i servizi on-premise verso il mondo online, perché questa è stata l'ambizione, si è sviluppata chiaramente tutta un'attività legata, oltre che alle certificazioni, anche al rilascio di tutta una serie di documenti inerenti il modo con cui facciamo sicurezza in cloud. Sono pubblici? Sì, li potete trovare sul Trust Center. Se voi cercate Trust Center Microsoft Online Services, trovate tutta la documentazione pubblica, le modalità con cui noi facciamo sicurezza, i processi con cui regolamentiamo la sicurezza e vabbè, tutto ciò che serve. Totale trasparenza da questo punto di vista. Infatti, a volte, voglio dire, quando mi tocca, e molto spesso, affrontare problematiche di security o discussioni di security verso i clienti in relazione al fatto meglio on-premise, meglio online, no? Come se fosse una diatriba tra due mondi, cosa che non è, questi argomenti oggettivamente sono argomenti difficili, ma che hanno il loro effetto. Allora, questa è la distribuzione un po' dei data center nel mondo. Dicevo prima che per quanto riguarda l'Europa ne abbiamo realizzati allora, due, uno in Austria e uno in Finlandia. Quelli sono due data center che ospitano soltanto i servizi Office 365, mentre Dublino ed Amsterdam offrono tutti i servizi. Poi c'è quello in UK che invece li offre tutti e poi ci sono i due in Germania. Questi sono i tre pilastri, credo che in qualche modo li avete affrontati prima, no? Io, vabbè, sulla privacy lascio stare. Sul discorso della sicurezza invece ci andiamo in profondità e poi vi presento qualche scenario. Allora, parliamo di sicurezza fisica, sicurezza logica e mettetevi nella testa questo concetto fondamentale. Microsoft quando fa sicurezza la fa in due modalità, la fa lei e la lascia fare al cliente. Se io sottoscrivo un contratto di online services con Microsoft so a prescindere che per quanto concerne i servizi legati a quello che Microsoft mi dà, cioè i servizi che Microsoft mi dà e dove questi servizi vengono erogati, Microsoft si occupa della sicurezza in quanto tale. Quindi sicurezza fisica dal punto di vista del data center, come è costruito, gli accessi, le modalità con cui gli operatori agiscono, eccetera, eccetera. Okay? Dall'altra parte, poi sicurezza logica lo stesso, nel senso che i servizi vengono gestiti in una certa maniera, le infrastrutture vengono governate in un certo modo, i server vengono messi in hardening, secondo le best practices, che anche qua sono di carattere pubblico e tutti quanti possono utilizzare, sia dal punto di vista del server in quanto tale che dei servizi che ci girano sopra. L'encryption in dei dati, che nascono alla radice, nel senso che i sistemi hardware che noi utilizziamo hanno già la capacità di essere utilizzati per poter criptare il dato stesso, più tutte le altre funzioni, quali AppLocker, BitLocker, che sono classiche dei nostri sistemi. In aggiunta a questo, se un cliente non è soddisfatto, può implementare a sua volta dei meccanismi di sicurezza. Come? Come vuole. Adesso poi ci arriviamo. Allora, provate, dicevo prima, che la security dal punto di vista di Microsoft per quanto concerne gli online services è una specie di scatola cinese, possiamo vederla anche come una cipolla, se, come volete voi, non è un problema. Questa è la parte che riguarda la cosiddetta built-in security, come noi facciamo security e come la facciamo? Come dicevo prima, sicurezza fisica, isolamento dei dati del cliente. Perché? Perché stiamo parlando di un ambiente cosiddetto multi-tenancy. Cosa vuol dire? Vuol dire che, siccome io sono un provider, è chiaro che se offro servizi al cliente A, B, C, D, E, F, G, ognuno deve essere isolato, deve avere la sua garanzia appunto di isolamento, che oltre che di natura legale, perché siamo aziende diverse, è anche di natura fisica. Operazioni automatizzate, cioè tu puoi fare sicurezza quanto vuoi, puoi mettere i sistemi più belli del mondo, ma se tu alle spalle non hai un processo che ti garantisce in maniera veramente militare che cosa devi fare, come lo devi fare, cosa posso fare io, cosa non può fare quell'altro, eccetera, eccetera, logicamente questa cosa non può funzionare. Noi abbiamo due gruppi di persone a Redmond, che una si chiama Red Team e l'altro Blue Team, che lavorano per attaccare e difendere in continuazione. Cioè il loro mestiere è questo, tutto l'anno, 24 ore su 24. Una attacca per andare a scoprire i data breach, per andare a scoprire le vulnerabilità dei sistemi, e l'altro si difende. Si difende per dimostrare che effettivamente i sistemi sono a prova di bomba, che non è possibile attaccarli, eccetera, eccetera. È un investimento incredibile, se vogliamo, da un certo punto, non è che stiamo parlando di due persone, stiamo parlando di due team. La parte di encryption ve l'ho detta, in senso lato, poi è chiaro che se vogliamo analizzarla dal punto di vista tecnico lo possiamo anche fare, ma probabilmente in un'altra sede, perché cioè non c'è il tempo materiale per poterlo fare. Quello che vi posso dire è che al di là dell'hardware che ci viene fornito, e che viene fornito in relazione a quelle che sono le best practices nostre sulle richieste che facciamo, tutti i sistemi sono dotati ovviamente di AppLocker e BitLocker, e i canali di comunicazione comunque agiscono in maniera criptata su tutti i servizi online, indipendentemente da quali essi siano, sia in transito che at rest. La parte di Secure Network, che nasce dal concetto di sicurezza fisica per arrivare alla sicurezza logica, nel senso di definire le virtual network sotto forma particolare sulle esigenze del cliente, e vabbè, le security best practices che potete trovare veramente sono di dominio pubblico. Come vi dicevo prima, il cliente può a sua volta mettere on top a quello che acquista, a quello che acquisisce, una serie di servizi. La parte di user access la definisce il cliente. Se io voglio che non ci sia nessuno al di fuori del mio IT, per esempio, che possa accedere alle risorse, lo posso fare. Esiste un servizio, per esempio su Office 365, che è stato rilasciato lo scorso giugno e che si chiama Lockbox, attraverso il quale io posso segregare in maniera logica il mio ambiente, garantendo gli accessi e le deleghe amministrative sui servizi sulla base di quelle che sono le mie esigenze, sulla base di quello che la mia security all'interno della mia azienda definisce. L'antivirus e l'antispam, non ti basta quello che ti do? Boh, metti quello che vuoi, non ti piace? Quello ce l'hai, a prescindere, perché il servizio di posta, per esempio, ma non solo quello, utilizza antivirus e antispam, ma se a te non basta, ne puoi mettere quello che vuoi. Advanced Encryption, posso utilizzare soluzioni di encryptioning, Microsoft usa Right Management Service, ma se uno non gli piace e ne vuole usare un altro, lo può fare. E poi chiaramente il discorso della compliance, nel senso di verificare che Microsoft è compliant a tutta una serie di standard internazionali, ISO 27001, 002, 018, eccetera, eccetera. Infine c'è la verifica indipendente, cioè degli auditor, che ovviamente, secondo cicli che sono stabiliti dalle regole internazionali, fanno auditing sui sistemi per garantirne l'integrità e soprattutto la rispondenza alle varie normative. L'EU Model Clauses, che regolamentano il trasferimento dei dati al di fuori della comunità europea, prima sentivo parlare del safe harbor, eccetera, no? Cioè, allora, fermo restando che ci sarà un nuovo protocollo e dovrebbe esserci alla fine di gennaio, ma quel tipo di protocollo era già stato superato dalle European Model Clauses. Le European Model Clauses non si applicano al mondo consumer, e se voi pensate a da dove nasce tutta la tematica legata al safe harbor, nasce da un cittadino austriaco, da un privato che ha avuto una diatriba con Facebook in relazione a tutta una serie di dati che sono stati portati al di fuori. Corretto, perché lì, diciamo, il safe harbor, che doveva essere il protocollo che regolamentava questo flusso informativo, in realtà era obsoleto, ma nel mondo business, nel mondo enterprise, questa roba qua era già stata superata dalle model clauses. Ok? Allora, quindi diciamo che potete vederla, per gli amanti del TCP/IP, come una pila, no? ISO/OSI, esatto. Nasce dalle facility, quindi controlli fisici, videosorveglianza, accessi di un certo tipo, eccetera. Passa attraverso la parte di network, quindi intrusion detection, vulnerability scanning. Abbiamo società che continuano pesantemente a fare penetration test per verificare che effettivamente tutta l'infrastruttura stia in piedi, diciamo, mettiamola così. Tutta la parte invece di rete interna, quindi accessi attraverso dual factor authentication, per esempio, attraverso anche qua scanning di vulnerabilità, intrusion detection, ma anche utilizzo di metodologie, come dicevo all'inizio, di carattere biometrico per le autenticazioni, perché ricordatevi che al mondo ognuno di noi è caratterizzato comunque da alcuni elementi che lo rendono unico nel suo genere. Le impronte digitali sono queste, il riconoscimento facciale è uguale, a meno che non so chi di voi ha visto il film Face Off, in cui vabbè, chiaramente uno si rifaceva il viso, ma a parte questo, diciamo, gli accessi non creano problemi. tutta la parte di hosting per il controllo e monitoraggio, hosting non nel senso, cioè host, server, come controllo e monitoraggio degli accessi, anti-malware, eccetera, la parte applicativa, e qua veniamo veramente all'anello debole in generale di tutte le realtà, la parte applicativa è uno dei mezzi attraverso il quale io vengo attaccato, perché se il software non viene sviluppato secondo un ciclo che ne prevede l'analisi, il controllo e il monitoraggio, fondamentalmente il rischio di essere fregato. Il monitoring delle applicazioni è fondamentale. Far scrivere applicazioni che generano log per fare analisi di sicurezza è una delle basi attraverso le quali io posso verificarne il controllo. Come faccio? Ci sono soluzioni, per esempio oggi c'è da noi OMS, che è Operation Management Service, che vi permette di fare la collection sostanzialmente dei log di sistema e non, anche a livello applicativo, che arrivano non necessariamente solo da macchine Microsoft, e attraverso le quali io posso poi chiaramente analizzarne i dati. La parte user, quindi gestione degli utenti, gestione degli accessi, formazione e quant'altro, e infine tutta la parte di gestione dei processi, dei data, il monitoraggio, gli attacchi, le vulnerabilità. Allora, sul discorso privacy credo che non ci stiamo, perché l'avete già affrontata prima. Io passerei a questi scenari qua. Allora, stamattina avete avuto, immagino, una buona dose di Azure. Allora, ve la faccio vedere da un punto di vista architetturale con un occhio alla sicurezza. Questo mostro è praticamente l'architettura di Azure. Nella sua grandezza è di una semplicità disarmante. Perché? Beh, perché tutto si basa in realtà su quel signore lì che si chiama Fabric Controller e che è sostanzialmente una fabbrica basata su infrastruttura fisica, infrastruttura logica dal punto di vista della rete, sistema operativo, virtualizzatore. Allora, quando un cliente mi dice, oh, io c'ho il data center, no? Complimenti, e cosa c'hai? C'ho VMware, punto, finito, basta. Secondo voi è un data center? Secondo me no. È una farm in cui è stato usato un virtualizzatore per fare del consolidamento. Parlare di un data center è una cosa completamente diversa. Significa mettere in piedi un sistema che certo si basa su soluzioni di virtualizzazione, ma per far cosa? Per fare autoprovisioning, per fare scaling, per fare risposta on demand alle risorse che vengono chiaramente richieste, per fare isolamento logico dei dati e in generale, se sono anche un provider, per offrire servizi al mondo esterno attraverso una logica, come dicevo prima, di multi-tenancy. Questo è un data center. In Italia l'anno scorso l'AGID ha censito 4.000 data center, cioè c'era anche il server della signora Maria che stava in cantina ed era lì isolato per i fatti suoi. Cioè, è un concetto completamente diverso, eh? E se un data center viene costruito con questa logica, è in grado di poter sfruttare servizi che non necessariamente stanno on-premise, ma stanno in public cloud. Oggi, giusto per fare un esempio, ci sono dei servizi che dal mio punto di vista sono delle commodity. L'hardware è una commodity, per esempio. Servizi di posta sono una commodity, i servizi di videocomunicazione sono una commodity. Allora, la domanda è, ha senso che io continuo ad investire per aumentare la dimensione del mio data center o forse posso direzionare i costi e le spese dal punto di vista della generazione dei servizi che servono al mio core business e magari quei servizi alias commodity li posso dirottare altrove creando un concetto di cloud ibrido? Forse la risposta più corretta è proprio questa, e mi riferisco in particolar modo alle pubbliche amministrazioni che, come sapete, hanno un'enorme necessità dal punto di vista economico. Tornando a noi, dicevo, Il fabric controller è l'anima costruita in quella modalità, a cui poi si appoggia tutto il mondo che va verso l'esterno, quindi che va verso l'offerta ai clienti, i servizi. Qui stiamo parlando di che tipo di servizi, ma cioè in generale quelli che voglio. Qui lo spaccato sta a indicare soprattutto gli IaaS, Infrastructure as a Service, stiamo parlando di virtual machine fondamentalmente, no? Che se vogliamo è il servizio più facile da erogare, storage. La parte sotto invece, soprattutto sulla parte database, è PaaS, Platform as a Service, che è il vero valore di un provider, che un provider è in grado di erogare. Perché? Perché riuscire a scalare dal punto di vista della piattaforma porta a un risparmio enorme dal punto di vista delle risorse. Io esporto istanze, non esporto macchine virtuali, è un concetto completamente diverso. Perché se io esporto macchine virtuali, vabbè, voglio dire, ho finito e le aggiungo. Creo macchine virtuali, su ognuna delle macchine virtuali ci metto un'istanza diversa e così via. Invece se vado ad esportare l'istanza, che chiaramente alla base ha una macchina virtuale, o meglio, ha un sistema, pensiamo a Sapana, tanto per fare un esempio, visto che è un nome che non riguarda Microsoft, quello è, diciamo così, un mega sistema che va a offrire servizi di database relazionale tendenzialmente con una serie di istanze multiple a cui possono accedere diversi clienti. Come viene gestita la sicurezza? Beh, allora, intanto Windows Server viene reso sicuro dal punto di vista dell'accesso logico al sistema operativo. Non si può accedere a determinate aree, per esempio la parte core del sistema operativo, ci sono soluzioni interne di abilitazione di servizi verso l'esterno che sono solo quelli necessari, cioè voglio dire, quando voi installate Windows Server fondamentalmente i servizi sono tutti abilitati, ma dal punto di vista dell'inbound e dell'outbound, quindi di ciò che è la comunicazione verso il mondo esterno, non è che serve tutto, eh. Se quel server per esempio deve fare, invento, soltanto file transfer, presumibilmente aprirò soltanto certi servizi e certe porte, tutte le altre le chiudo perché le devo tenere aperte, per avere per dare la possibilità a qualcuno di poter penetrare direi di no. Hyper-V come layer di virtualizzazione viene continuamente testato ovviamente dal punto di vista degli attacchi, come application server non necessariamente usiamo Windows Server ma usiamo anche Linux Server. Se voi andate in Azure, vabbè, poi Paolo penso che vi ha fatto vedere, c'è una galleria immensa che non finisce più. Il cliente cosa può fare? Tutto, perché quelle macchine tra virgolette sono sue e quindi può implementare le regole di security sulla base di quelle che sono come dire le policy che all'interno dell'azienda gli vengono fornite. Dal punto di vista degli attacchi, vedete che anche qua è tutto un'infrastruttura a layer, in cui sostanzialmente l'accesso al cloud e ai firewall viene regolamentato attraverso chiaramente l'infrastruttura, la parte del cliente sta a monte e poi l'accesso avviene tramite remote desktop, service o comunque il telnet per esempio nel caso di servizi di carattere Linux, e io come cliente, al di là di quello che ripeto Microsoft fa, posso aggiungere ulteriori livelli di protezione nonché deleghe sui controlli. Perché? Perché il sistema operativo da cui partiamo, se partiamo nel nostro caso, partiamo sempre, quasi sempre, da Windows Server 2012 R2 e quindi io sono in grado di gestire in maniera capillare le modalità di accesso ai miei sistemi. Questa è la parte di encryption, come viene fatta? Attraverso questi strumenti, quindi stiamo parlando di encryptioning nativo all'interno delle singole piattaforme, stiamo parlando di encryptioning attraverso infrastrutture di storage, per esempio la parte di store simple, il sistema operativo viene gestito tramite BitLocker, la parte di store simple che è uno storage che abilita fondamentalmente l'interconnessione tra il mondo on-premise e il mondo cloud, viene realizzata attraverso gli algoritmi di cui StorSimple utilizza, sono algoritmi di carattere militare con encryptioning a 256 bit. Tra l'altro, quello strumento, che poi alla fine è uno storage che espone una cache fondamentalmente, è uno strumento che nel momento in cui viene installato genera una chiave, la cui chiave viene lasciata in mano al cliente. Se anche uno ruba quell'oggetto, fondamentalmente non può accedere ai suoi dati. Perché? Primo, perché non ha la chiave. Secondo, perché l'infrastruttura con cui è fatto, che è un'infrastruttura a differenti layer di dischi, finisce col cloud. Quando un dato finisce sullo store simple, se è un dato che viene acceduto, diciamo, caldo, quindi sempre, viene messo in cache. Se questa cosa non avviene, viene messo nei dischi più in basso, SSD, SAS. Dopodiché non viene acceduto, viene sparato in cloud e viene archiviato lì. Quindi, voglio dire, esiste un criterio di snapshot attraverso il quale io posso accedere al file, ma la verità è che il file è distribuito su più livelli e quindi riuscire a rubare il dato è pressoché impossibile. Ok, torniamo un attimo al discorso della security, è un po' l'evoluzione dello spazio di attacco. Vi dicevo che ogni nuovo attacco consiste di due parti, lo zero hour attack e l'elongated period of attack, cioè una volta che sono stato attaccato e nasce lo zero day, non è che finisce lì, va avanti. Va avanti secondo una curva che potete vedere lì e che, tra l'altro, spesso e volentieri è un'onda lunga che continua perché il virus viene modificato. Se voi pensate, allora c'è un caso che è stato fantastico, secondo me è veramente un capolavoro dal punto di vista tecnico, che si chiama Regin. È un virus che, diciamo così, era stato realizzato nel lontano 2008. Volete sapere quando l'hanno scoperto? Provate. 2013. Quel virus aveva già fatto una valanga di danni, rubando dati a tutti i governi del mondo. Era un capolavoro tecnico perché era veramente realizzato a scatole cinesi, no? E quindi per l'epoca era uno zero day, perché non esisteva il virus, non esisteva l'antivirus in grado di intercettarlo, no? Allora, quindi il problema è che di fronte a queste situazioni gli attacchi poi possono durare da pochi minuti a molte ore e soprattutto gli attacchi con varianti seriali possono poi ripetersi nel tempo e ripetendosi nel tempo sostanzialmente io di fatto sono fregato perché non riesco veramente a gestire una situazione di questo tipo e guardate che attacchi di questo tipo ce ne sono, eh? Sony è l'esempio, penso che tutti quanti l'avete saputo. Bene, cosa posso fare? Ecco perché, diciamo, sempre, come dire, un viaggio tra l'on-premise e l'online, andata, ritorno e magari se riesco a fare l'ibrido, tutto sommato riesco ad avere il meglio di entrambe le soluzioni. Allora, io cosa posso fare oggi per poter andare a fare un'analisi dal punto di vista dei comportamenti di attacchi di cui non conosco l'antivirus? Devo necessariamente attrezzarmi per andare da qualcuno a, come dire, a pomparlo per far crescere la sua conoscenza da questo punto di vista, in funzione di tutta una serie di algoritmi. Quindi uso il concetto dei machine learning. Posso farlo in casa sta roba qua? Assolutamente no. Il concetto di machine learning presuppone una capacità elaborativa che, a meno di investire miliardi e miliardi, nessuna azienda è in grado di fare, ma non avrebbe neanche senso, no? Poi devo crescere dal punto di vista della copertura dei link. Una delle più famose fonti di attacco, oltre che la mail, è proprio la generazione, la scrittura all'interno di un corpo di una mail di un link, che tendenzialmente è malevolo, no? E quindi riuscire poi a fare la reportistica e il tracking di quello che sta avvenendo. Allora, questo servizio, che ha un nome e cognome, Advanced Threat Protection, gli americani amano gli acronimi, si chiama ATP, non c'entra niente col tennis, c'entra con Exchange, online, applicabile anche all'on-premise, perché in fondo lui cosa fa? Intercetta una mail, ritiene che quella mail possa essere, quel corpo di mail possa essere effettivamente malevola, dove la manda? La manda in quel box, che ha un nome particolare, si chiama Detonation Chamber, quindi una camera di detonazione, ma veramente, perché la facciamo detonare lì dentro, la facciamo esplodere, vediamo che cosa succede, ok? È ovvio che è isolata rispetto a tutto il resto del contesto, e quindi da lì parte l'analisi per andare a scovare le modalità con le quali io posso definire e generare, no, le pratiche per andare contro questa cosa, e quindi generare a mia volta l'antivirus, o comunque una situazione di contrasto rispetto all'attacco che c'è stato. Se, perché può capitare, tutto questo si basa su una serie di algoritmi ovviamente, la situazione è safe, vabbè, non succede niente. Se non è safe, il corpo della mailbox viene modificato, il contenuto viene cancellato e viene inserito un link che rimanda a un nostro sito dove chiaramente c'è scritto, no, che cosa è successo e perché. Qualcuno dice, beh, però hai violato la privacy. No. Un qualsiasi sistema di antivirus e antispam, secondo voi cosa fa? Va ad analizzare il contenuto di una mailbox. Questa cosa viene resa scalabile dal concetto di machine learning che sta alle spalle. Perché io attraverso il machine learning sono in grado la volta successiva, perché ho già istruito la mia macchina, che quel caso è già noto ed è stato risolto in una determinata modalità. Questo è un servizio che fa parte di Exchange Online e che può essere, ribadisco, applicato anche all'on-premise. Io ho finito.